Dobbiamo mettere insieme il concetto di tramonto, il concetto di Occidente, e chiederci che cosa ci importa a noi del tramonto dell'Occidente, cioè da quale punto di vista ci collochiamo per parlarne. Il tramonto dell'Occidente, come mi immagino sapete, è il titolo di un celebre libro del quale oggi pomeriggio poi parleremo, ma insomma è un libro che è stato pubblicato 101 anni fa. Uno può dire: studiamo quel libro che è stato fortunatissimo, ha avuto un'enorme risonanza, per cui no, noi non ci poniamo dal punto di vista storico-culturale dello studio della influenza di un certo libro, ci poniamo da un diverso punto di vista, direi politico contemporaneo. Noi oggi siamo davanti a segni di grave difficoltà, di un modello di società, anzi di un modello di civiltà. Poi vediamo cosa vuol dire civiltà. Modello di civiltà nord-atlantico, lo potremmo definire, nord-atlantico, o per l'appunto occidentale. Queste difficoltà sono tanto difficoltà economiche, crisi economiche, quanto difficoltà sociali, scollamento della società, il legame sociale si estenua, il legame sociale si va perdendo a fronte di un incremento dell'individualismo passivo, e ci troviamo di fronte a una crisi politica che è sostanzialmente una crisi della democrazia. Sempre più potenti sono le forze politiche che hanno con la democrazia un rapporto difficile, un rapporto di critica, un rapporto di noncuranza. Naturalmente i tre momenti sono collegati fra di loro. La crescita dei fenomeni politicamente ademocratici è dovuta alla crisi sociale, la quale è dovuta alla crisi economica. In ogni caso, messi insieme queste tre crisi, noi abbiamo un'area, chiamiamola Occidente, nord, il nord del mondo meno la Russia, insomma, che dopo aver mutato il proprio ordinamento economico negli anni Ottanta, essere passato da un paradigma keynesiano a un paradigma neoliberista, adesso sta soffrendo la crisi del paradigma neoliberista. Ovvero, detto in un altro modo, dopo avere questa civiltà occidentale, dopo avere rotto gli argini, avere sconfitto il nemico storico che era una variante della civiltà occidentale, cioè il mondo comunista non era un mondo orientale, era un mondo occidentale, era una variante specifica, e insomma una variante di un certo peso. Ecco, dopo aver sconfitto quel nemico, quell'alternativa, quella pseudo-alternativa, questa civiltà occidentale ha dilagato in tutto il mondo, provocando quella che si chiama globalizzazione. Bene, adesso stiamo vivendo la fase della deglobalizzazione, cioè della, si dice, crisi della globalizzazione, cioè diciamo del riemergere di fratture. Se la globalizzazione era l'idea che fosse possibile, anzi fosse in atto, la produzione di spazi lisci tanto all'interno delle società quanto a livello globale, cioè spazi sostanzialmente privi di contraddizioni, pensiero unico, unico modello produttivo, unico modello intellettuale, bene, tutto ciò è andato a gambe all'aria. La globalizzazione permane come unicità del modello economico, certamente, ma accanto, sotto l'unicità del modello economico, si sono formate delle crepe, delle linee di frattura che hanno prodotto un autentico pluralismo mondiale. Il mondo non è un globo, il mondo è l'interazione di 5, 6, 7 potenze, grandi, medie, e delle loro strategie. E le società al loro interno non sono un'unità, sono fortemente fratturate e frammentate. Crisi della globalizzazione. Questo è il punto di vista in cui ci poniamo. Crisi della globalizzazione, crisi di un paradigma economico, crisi delle società occidentali, crisi della politica fino a una crisi della democrazia. La democrazia ha nemici all'interno delle nostre civiltà, tanto che la teorizzazione americana attuale della democrazia militante significa per l'appunto questo, cioè la democrazia che riconosce di avere nemici al proprio interno e li combatte. Bene, tutto ciò ha a che fare con il tramonto dell'Occidente, punto interrogativo? La risposta la si può dare soltanto se si capisce che cosa vuol dire tramonto dell'Occidente. Allora, in che cosa stanno insieme il concetto di tramonto e quello di Occidente? Per un certo verso sono la stessa cosa. L'Occidente è la terra del tramonto. È ovvio, è banale. Dentro il concetto di tramonto c'è l'idea che qualche cosa finisce. Di solito c'è anche l'idea che qualche cosa ricomincia. Ecco, il punto è, d'accordo, qualche cosa magari ricomincia anche, ma ciò che ricomincia è la stessa cosa che è finita? O sarà qualche cosa di assolutamente diverso rispetto a cui noi non sappiamo praticamente nulla? Ecco, la nostra civiltà in crisi è prossima al tramonto, nel senso come una crisalide che sta per trasformarsi in una farfalla? Se è così, può essere un grande successo, ma certamente la farfalla è tutta diversa dalla crisalide. Cioè, si spezza un'identità, si rompe una tradizione, si rompe una continuità storica. Oppure, altra ipotesi, il tramonto è davvero parte di un ciclo, fa parte delle cose umane e quando c'è va riconosciuto e accettato con la consapevolezza che verrà fuori qualche cosa di nuovo, ma che non è qualche cosa di radicalmente nuovo. Questo tipo di riflessione accompagna da sempre la filosofia politica occidentale e la storia politica occidentale, da sempre, in varie forme. La principale è quella di trovare delle regolarità, cioè colui che riflette, posto davanti alla mutevolezza delle sorti umane, cerca di trovare delle regole, delle costanti. Ci sono già riflessioni in questo senso in Platone, ci sono in Aristotele, c'è in Polibio, siamo nel secondo secolo avanti Cristo, proprio la teoria della anacyclosis, dell'anaciclosi, per cui le forme politiche trapassano ciclicamente l'una nell'altra. Ma per venire più vicino a noi, il concetto di decadenza fa parte dell'asse, è uno degli assi fondamentali della filosofia politica e della storia politica moderna. Machiavelli ha come problema, forse più che fondare uno Stato nuovo, la questione di come si può bloccare la decadenza di uno Stato. Ma prendiamo uno dei libri più famosi dell'Europa moderna, uno dei libri più famosi, cioè Gibbon, Decline and Fall, declino e caduta dell'impero romano. Nel cuore dell'illuminismo inglese e di tutto il progressismo che gli si accompagna, questo scrive un'opera monumentale siamo fra il 1776 e il 1789, opera monumentale sulla decadenza e la caduta dell'impero romano, che resta il grande problema e il grande paradigma di tutti i discorsi sulla decadenza. Ma lo stretto legame fra Occidente e tramonto, o crisi, o Occidente e decadenza, lo troviamo in Hegel, il quale non soltanto ci dice che l'Occidente è la terra del tramonto, che non c'era bisogno di Hegel, ma ci dice altre due cose. La prima, che è un tramonto perché è la fine di un ciclo che è cominciato in Oriente, cioè mette insieme la storia e la geografia. E soprattutto ci dice che durante il tramonto, e solo durante il tramonto, si manifestano e si sviluppano le capacità di comprendere. E perché ci sia filosofia ci deve essere un tramonto. La nottola di Atena alza il suo volo sul far della sera, cioè l'uccello sacro a Minerva, la dea della sapienza, vola di notte. La sapienza è qualcosa di notturno, cioè ha bisogno che si stia compiendo qualche cosa. Naturalmente, tramontare è, e la domanda diventa questa, se il concetto di tramonto è strettamente collegato al concetto di Occidente. L'Occidente è la terra che tramonta, è la terra che ha fatto del tramonto la propria essenza, è la terra che comprende se stessa tramontando. Oh, questo significa che è una terra perennemente in decadenza. Ho detto in un altro modo, questo significa che ci sono delle fasi in cui si è ricchi, potenti e progressivi e non si capisce niente, e delle fasi in cui si sta indebolendo e impoverendo e si capisce. E forse questo? Non abbiamo ancora la risposta, sto mettendo giù delle domande. O forse vuol dire, in modo un po' più sofisticato, che l'Occidente è la terra capace di mettere in discussione se stessa, cioè capace di concepire se stessa come qualche cosa che non è stabile, che non è un ordine cosmico, che non è un ordine invincibile, ma anzi come qualche cosa che nel disordine, nella crisi, ha la propria essenza. E già questo comincia ad assomigliare a qualche cosa di più ragionevole. La terra non tanto del tramonto, ma la terra che è sempre attenta a ciò che si muove al suo interno, sempre attenta alla propria instabilità, alla propria accidentalità, alle proprie contraddizioni. E allora la terra sempre attenta alle proprie contraddizioni può benissimo essere una terra potentissima e al tempo stesso capace di coltivare il dubbio su di sé, capace di vedere le proprie contraddizioni o, se vogliamo, capace, sia pure in forma minoritaria, di vedere le proprie contraddizioni. Certamente l'Occidente, come tutte le civiltà, funziona producendo un'immagine di sé, un'immagine di stabilità, un'immagine possiamo definire mainstream, ma è l'unica dentro la quale sempre matura anche la consapevolezza della instabilità e della contraddizione. Allora del tramonto dell'Occidente farebbe parte anche la critica marxista. come un sapere che nasce dall'interno di una posizione di civiltà alla massima potenza, il capitalismo trionfante, che trova, individua in quel momento di massima potenza la contraddizione che lo farà crollare. Lo farà crollare per un certo motivo e con una certa prospettiva. Oggi noi difficilmente siamo nella condizione di pensare, difficilmente siamo stati nella condizione di pensare alla civiltà occidentale come una civiltà al tramonto. La globalizzazione è parsa, anzi, una radiosa aurora, l'affermazione della nostra, del fatto che stavamo dalla parte giusta, del fatto che il nostro modello di economia, di cultura, di politica, di società era quello più forte, più stabile, che ha vinto contro un altro. Beh, sarà. Al tempo stesso negli Stati Uniti, mentre la globalizzazione, cioè la vittoria statunitense sul resto del mondo, prendeva corpo, negli Stati Uniti si produceva una quantità sterminata di opere di scienza politica o di scienza storico-politica dedicate al tema della decadenza, del tramonto. Ci sarà un motivo. Che non erano dedicate, ecco, e qui stiamo arrivando al punto centrale, non erano dedicate alla analisi delle contraddizioni interne del nostro modello di civiltà, no, erano dedicate a trattare la nostra civiltà come un tutto unico che in questo momento sta fiorendo e che tuttavia ha già in sé tutti i segni della sua morte prossima. Come dire, noi studiamo Traiano sapendo che poi verrà la crisi del terzo secolo. Chi studia Traiano deve sapere che quel momento di potenza, di trionfo, di grande stabilizzazione, di lì a 150 anni sarebbe stato travolto. Gli Stati Uniti interrogano se stessi, cioè l'equazione Stati Uniti-Impero Romano è chiarissima, lo sanno di essere un impero e l'idea che governa la politica statunitense sostanzialmente dagli anni 90 è: stiamo decadendo, punto interrogativo, siamo come Roma, ci aspetta la crisi fatale di qui a poco. I neocon ragionavano così, ma anche la politica dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, che a molti sembra una politica di pazzi, in realtà è la politica di una superpotenza che sa di non poter più svolgere il ruolo mondiale che credeva di svolgere, che poi in realtà era un ruolo semimondiale perché l'altra metà erano i comunisti, ma insomma quel ruolo lì non lo può più svolgere e non può più essere il poliziotto del mondo, non può più essere la guida del mondo, deve farsi i fatti propri, perché fa già fatica a farsi i fatti propri. Non può farsi i fatti degli altri. Il Presidente degli Stati Uniti non è l'imperatore d'Occidente, è il Presidente degli Stati Uniti che fa gli interessi degli Stati Uniti, che non coincidono più perché non ce la facciamo più con gli interessi del mondo. È una posizione difensiva. Naturalmente i barbari alle porte sono i cinesi, che non sono tutt'altro che barbari perché hanno 4.000 anni di civiltà alle spalle, perché da 40 si sono impadroniti del capitalismo che fanno funzionare meglio dei capitalisti. Certamente sono quelli che sfidano la potenza americana. Noi stiamo chiedendoci sostanzialmente questo. È giusto impostare la questione in termini di civiltà come un tutt'unico e di crisi della civiltà, di quella civiltà. Spesso ci viene voglia di ragionare così. Le cose che vi ho detto all'inizio potrebbero essere interpretate in questo modo. Quegli aspetti che vi ho detto, l'economia, la società, la politica, non mettiamoci poi la cultura che, diciamo così, in questo momento, soprattutto nella cultura filosofica, non brilla per ottimismo, messi tutti insieme potrebbero, non ho detto che è la mia posizione, essere interpretati come un segno di crisi di questa cosa che chiamiamo Occidente, di questa civiltà. È un modo per vedere le cose. Un altro è di andare a vedere un po' più all'interno e di scoprire che magari, ecco, le contraddizioni che sono evidentissime nella nostra civiltà, quelle contraddizioni sono un po' più determinate. Cioè, non è... E adesso sto cominciando a parlare di Spengler in questo momento, eh? Cioè la nostra civiltà non è una pianta che ha un ciclo, questo è un modo per guardare le cose, è un modo che ha una sua giustificazione. Una pianta nasce, cresce, deperisce, muore, ciclo vitale. Si può anche dire invece che non è detto che questa analogia debba essere posta, che ci dobbiamo servire di questa analogia, non è detto, e non è detto che la contraddizione che ci fa morire, che ci fa tramontare, sia qualche cosa di naturale. Cioè che sia un destino, potrebbe essere una contraddizione un po' più specifica, un po' più determinata, un po' meno apocalittica. Veniamo al tema specifico. Allora, noi questo programma lo sviluppiamo attraverso, cioè la domanda, siamo al tramonto, punto interrogativo, proviamo nei limiti delle nostre capacità a rispondervi attraverso una analisi storico-filosofica che vi faccio adesso, attraverso un'analisi di storia della mentalità, particolarmente rispetto a un tema qualificante per l'Occidente, comunque lo si voglia considerare. Effettivamente è vero che la scienza moderna, la scienza galileiana, la scienza baconiana, propter potentiam, la scienza orientata alla conoscenza per impadronirsi del mondo, è il mito fondativo dell'Occidente moderno. È nata da noi, non è vero che è nata in Cina, è nata da noi, se ne siamo serviti in modo, è nata in Cina, però non se ne facevano niente loro, e invece noi ce ne siamo fatti tutto, perché l'abbiamo adoperata per aumentare a dismisura la nostra potenza politica, tecnica, militare, economica. Se c'è qualcosa di vero è che l'Occidente moderno è fondato sulla fede ben riposta nell'efficacia della scienza, nella efficacia conoscitiva e nella efficacia pratica della scienza. Bene, un elemento di sorpresa, di critica, di crisi è che oggi sembra che non sia poi più tanto vero, che le posizioni antiscientifiche di diffidenza sistematica verso la scienza aumentano. È un dato di fatto. Non è come non credere più nella capacità della Juventus di vincere il campionato, eh? Cioè, è come non credere più al discorso fondativo della nostra civiltà. Ce ne parlerà Giulio Giorello. sulla politica, in modo sulla scienza politica, interverrà Marco Revelli, che ci parlerà del fatto che oggi, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è sfidata, ma a livello di massa, non a livello di riflessioni intellettuali di elite, è sfidata a livello di massa l'idea che la democrazia, nella sua forma occidentale, sia un destino, sia l'ovvia forma politica che tutti pensano sia quella giusta, quella in cui tutti vogliono vivere. Per la prima volta da 70 anni e più si va sbriciolando questa idea. Ripeto, non a livello del pensiero filosofico più ardito e più critico, che trova 200 lettori, ma a livello di fenomeni politici di massa. Allora, qui davanti a questo si può dire che coloro che non sono d'accordo con quel modello sono dei selvaggi ignoranti, ma noi preferiamo capire come mai popoli tanto civilizzati fino a ieri si sono improvvisamente trasformati in popoli di selvaggi ignoranti. Non basta insultare chi vota, bisogna capire perché vota. Poi c'è Alessandro Colombo, che ci parla della cosa più ovvia, che è tanto ovvia che non se ne sente parlare mai, ma è, come dire, l'ambiente nel quale siamo immersi, la geopolitica. L'Occidente è anche un sistema geopolitico e, come tutti i sistemi geopolitici, ha dei punti di forza, dei punti di debolezza, degli amici e dei nemici. Ecco, c'è stata una lunga fase in cui l'Occidente, sotto il profilo geopolitico, era un'unità, cioè era gli Stati Uniti d'America, l'Europa occidentale e l'Oceano Atlantico come mare interno di questa civiltà, analogo al Mediterraneo dell'antichità classica, cioè il lago domestico della civiltà occidentale, Stati Uniti, Europa occidentale e in mezzo dell'acqua, che però non era acqua ma era trapassabile come se fosse terra. I legami transatlantici erano fortissimi, di tutti i tipi. È ancora vero? È ancora vero? E il confronto, l'Occidente aveva i suoi nemici fuori di sé e li circondava tutti con catene di alleanze che chiudevano i due oceani su cui si affacciano gli Stati Uniti, che sono un'isola, i due oceani chiusi tutti da sistemi di alleanze, tutti orientati a contenere le potenze che si erano installate nelle masse continentali, la Russia, la URSS, e la Cina, tutte chiuse, sigillate da catene di alleanze a egemonia statunitense, se ci pensate, dalla Norvegia al Marocco, le potenze petrolifere del Golfo, la Malesia, Filippine, Giappone, Corea. Tutto per chiudere la massa continentale dell'antico continente. Controlli pure il Capo di Buona Speranza, l'America Latina è il cortile di casa, tutto il mondo, tutte le terre emerse erano chiuse da sistemi in mano agli Stati Uniti. L'unico punto di contatto era sostanzialmente l'istmo Ponto Baltico, che era in mano ai russi, che voleva dire un grave pericolo se fossero stati una potenza espansiva, un grave pericolo perché quella vuol dire che avevano un piede dentro la porta dell'Europa occidentale. Adesso l'istmo Pontobattico è saldamente nelle mani della NATO, i paesi, le tre repubbliche baltiche sono piene di missili americani, la Polonia non se ne parla, l'Ucraina è cosa nostra. Però questo grande successo, per forza, la guerra vittoriosa, la guerra fredda vinta, ha prodotto acquisti territoriali strategici dove doveva produrli, cioè lì. E al tempo stesso l'Europa è parecchio più distaccata rispetto agli Stati Uniti, i quali sono parecchio meno interessati alle sorti dell'Europa. Chi sono, che cos'è oggi l'Occidente dal punto di vista geopolitico, se si può ancora adoperare il concetto, chi sono i suoi amici, chi sono i suoi nemici, quali sono le strategie. Oggi in campo, nella scena politica internazionale che non è per niente indecifrabile, basta avere gli strumenti giusti, la si decifra. Può darsi che dalla decifrazione emerga che l'Occidente sta davvero tramontando perché sta perdendo molte posizioni chiave, può darsi che invece un'analisi geostrategica ci dimostri che l'Occidente sta benone, che ha ancora in mano tutto quello che serve. Bisogna che ce ne parli qualcuno. Infine, ma certamente non come cosa meno importante, è il paradigma economico. Paradigma economico adottando il quale l'Occidente ha vinto. Paradigma economico che si suole definire neoliberista, che ha distrutto la asfittica economia di comando sovietica e che è dilagato nel mondo come unico paradigma economico, unico sostanzialmente paradigma economico. Questo è un beneficio per l'Occidente, è un trionfo dell'Occidente o è un momento di debolezza dell'Occidente? Cioè, mettere al lavoro nelle fabbriche capitalistiche 300 milioni di cinesi è stato un affare per noi? Primo. Secondo, quel paradigma contiene progresso, sviluppo, affrancamento dalla miseria? Li ha contenuti? Oggi li contiene ancora, sono tutti punti interrogativi, oggi li contiene ancora, o è per caso un paradigma affetto da contraddizioni che oggi stanno esplodendo dappertutto? Punto di nuovo interrogativo. Voi capite che cosa significa questo, Vuol dire che il modo con il quale produciamo la ricchezza sembra efficiente, ma non lo è. Produce più povertà che ricchezza. Produce troppa ricchezza per pochissimi e molta povertà per altri. È irrazionale irrimediabilmente, o no? Ce ne parla un economista non mainstream come Salvatore Biasco, il capitalismo vittorioso e le sue crisi. Questa sera, dopo questa premessa, diciamo così, di metodo, vi parlo di una fase specifica del concetto di tramonto dell'Occidente, la fase legata alla pubblicazione del libro di Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente, e a qualche cosa che a quel libro è seguito. Allora, Spengler. Spengler, il libro di Spengler è in due volumi. Il primo esce nel 1918 in Germania, alla fine del 18, quando l'impero guglielmino stava perdendo la prima guerra mondiale. Ma in realtà il libro era chiuso nel 14, per cui soltanto perché c'era la guerra Spengler non l'aveva pubblicato. Il secondo volume esce nel 1920. In Italia è stato accolto a a pesci in faccia, perché, perché è un libro sostanzialmente, scusate, ma non credo di essere io, non sono io, è un libro sostanzialmente, qui ci siamo, antidialettico. Cioè è un libro che non crede alla negazione determinata, cioè è un libro che crede che quando c'è una crisi, questa crisi non sia determinata da un problema specifico, anche un problema importantissimo, ma uno, no, pensa che quella crisi sia determinata da una negatività che è naturale e strutturale, appunto il fatto che un essere umano, un essere vivente, nasce, vive e muore, non necessariamente perché ha un problema, ma perché questa è la vita, questa è la natura che contiene tanto la vita quanto la morte, non c'è bisogno di farsene troppe questioni. Negazione indeterminata, che vuol dire rispetto al futuro non hai un'idea di sviluppo, ma hai un'idea di destino e quindi, visto da un punto di vista normale, un'idea di profezia. Tutto ciò è l'estremo risultato, poi adesso spiego, sto dando solo delle indicazioni, tutto ciò è l'estremo risultato dello storicismo tedesco che si ribalta in antistoricismo. Non a caso il grande libro di Pietro Rossi sullo storicismo tedesco 1957 ha come ultimo capitolo il capitolo su Spengler. Non a caso Croce, che faceva parte dello storicismo italiano, ma insomma abbastanza derivato da quello tedesco, quando esce questo libro dice questo è pazzo, cioè è un libro ascientifico, è un libro di un giornalista che ha del talento narrativo, ma non significa nulla, perché non è in grado di risolvere la questione dialettica fondamentale del rapporto universale particolare. Perché prende una civiltà, intanto si arroga il diritto di ragionare per civiltà e non ad esempio per stati o per classi. No, questo ragiona per civiltà. Costruisce un blocco, un'unità nella sua testa e dice c'è questa, oggi c'è la civiltà occidentale che lui chiama civiltà faustiana, poi vediamo che cosa vuol dire. Primo, secondo, dice che questa civiltà è un essere vivente, cioè c'è una analogia morfologica fra le civiltà e gli esseri viventi, funzionano allo stesso modo. E tutto ciò significa che l'esistenza nostra non è nelle nostre mani, cioè noi siamo agiti da un destino naturale, non possiamo abbreviare o allungare la nostra, la durata, e neanche cambiare la qualità della nostra civiltà. Nasciamo in un certo modo, moriremo in un certo modo. Ecco, beh, tutto ciò significa non porsi nessuno dei problemi con i quali si deve confrontare un pensiero filosofico-politico, dice Croce. Significa non avere voglia di entrare nella dialettica dell'universale del particolare, la libertà individuale rispetto all'andamento della storia, i condizionamenti di classe rispetto alla costruzione di modelli universali, niente, è un discorso semplicistico che non vale niente. Con una stroncatura così, questo libro in Italia passa soltanto attraverso linee subalterne, assolutamente subalterne, d'estrema destra. Ma anche al tempo del fascismo, cioè ci voleva Julius Evola, per leggere questo libro, perché un normale professore fascista, allievo di Giovanni Gentile, non lo prendeva neanche in mano. Appunto, un libro di un giornalista altrone. Mentre il mio giudizio personale è misurato con il metro della filosofia, è un libro inesistente, ma è un libro molto importante sotto il profilo storico, cioè a un certo punto lo leggevano tutti. Come è un libro che è di quei libri che senza avere grandi qualità intellettuali esprimono un'epoca. Le riflessioni sulla violenza di Sorel sono un libro di qualità intellettuale superiore a questo e tuttavia modesto, ecco. Eppure è un libro che sta all'origine del fascismo e del leninismo ed è stato tradotto in italiano per volontà di Croce. Cioè, le questioni sulla violenza lo leggevano tutti. Il tramonto dell'Occidente lo leggevano tutti quelli che erano capaci di leggere il tedesco. Poi gliel'ha tradotto a pezzi Evola. Poi, che il tedesco lo sapeva, anche se, insomma, ci metteva dentro più cose di quelle che ci aveva messo Spengler, per cui quando Spengler dice nella tale opera si sente la voce del sangue, che già uno dice, beh, calmati, Evola traduce, si sente la voce del sangue e della razza, che il povero Spengler non l'aveva detto, ecco. Uno dirà, era implicito, vabbè, però, insomma, nel 57, a un certo punto, negli anni 70, a un certo punto, la scuola di Furio Jesi, che era un grande germanista prematuramente scomparso, con cattedra a Palermo, riprende la traduzione di Evola e la ripulisce, comunque non era una traduzione infame, era soltanto ideologicamente orientata, la ripulisce e la dà al lettore italiano. Adesso è in corso una traduzione completamente nuova, radicalmente nuova, fatta da capo, a cura di un giovane studioso che si chiama Raciti, è uscito il primo volume, mi risulta che stia uscendo il secondo. Questo studioso è, come ormai è evidente, di sinistra, perché la sinistra si è impadronita anche di Spengler. Secondo me non ci ha fatto un grande affare, però ci sono molte cose che dobbiamo vedere dentro, intanto perché è un tema abbastanza raro che sono lieto di presentare in questa città, e poi perché non è un giornalista cialtrone e basta, è uno che ha uno sguardo molto acuto, certamente uno sguardo non guidato da un interesse progressista, uno sguardo non guidato da un interesse emancipativo. Però lo sguardo su certe cose l'aveva acuto, su altre era figlio della più banale letteratura irrazionalistica di età guglielmina, che a sua volta era un riciclaggio di alcuni temi nicciani, ma addirittura di temi goethiani, dove né Goethe né Nietzsche erano dei volgari razionalisti, ma venivano adoperati in modo volgare. E Spengler era sicuramente, come lo definì Thomas Mann, la scimmia astuta di Nietzsche, cioè un orecchiante, ecco, sotto il profilo del metodo e della capacità di resistere a una critica filosofica, è un orecchiante, ma ripeto, lo sguardo ce l'aveva e come. Non a caso A lui, a Spengler, dedica un saggio lungo e impegnato e è molto problematico Adorno. Allora, Adorno era uno che non era di bocca buona, era schizzinoso, era... non si accontentava mai. E nel 1948 scrive Spengler dopo il tramonto, poi lo mette nella bellissima raccolta di saggi letterari che si chiama Prismi, che è del 55 in Germania. L'idea che Spengler sia un perfetto somaro cade davanti al fatto che di lui si interessano in realtà, che non solo che tutti lo leggono, che non vorrebbe dire molto, ma insomma del fatto che c'è un problema in lui, c'è un problema, vede dei problemi ai quali dà delle risposte non accettabili, perché sostanzialmente infondate, ma i problemi li vede come? Quali problemi? Allora, prima di dire quali problemi, vediamo quale strada percorre per incontrare i problemi. La strada è quella che già vi ho detto, cioè l'isomorfismo fra le civiltà e il mondo della vita. Cioè, la tesi è: la storia è fatta di storie di civiltà. Le civiltà possono anche essere più di una contemporaneamente esistenti, però sono ben definite, diverse l'una dalle altre. Oggi c'è soltanto la civiltà faustiana, europea moderna. Le civiltà sono come i fiori in un campo. Il campo è la vita, questo termine quasi insensato che trionfa nella Germania guglielmina, la vita, cioè il caos elementare, vitale, la humus, il nutrimento da cui emergono entità diverse fra di loro. Un fiore è diverso da un altro fiore, una pianta è diversa da una. Queste sono le civiltà, la storia è fatta dalle civiltà, dai loro cicli vitali e mortali. Oggi ce n'è soltanto una, quella, l'Occidente, che lui chiama civiltà faustiana, perché Faust, quello di Goethe, che cosa vuole Faust? Vuole molte cose, vuole Margherita e fin qui, vabbè, vuole la scienza, vuole l'attimo e vuole soprattutto l'infinito. Per Spengler è tipico della civiltà occidentale l'essere orientata all'infinito, cioè avere dentro di sé un dinamismo inestinguibile, finché dura la civiltà, un dinamismo inestinguibile, un continuo rilancio, l'essere sostanzialmente instabile, dunque, no? Spingersi oltre, non fermarsi mai. Dunque abbiamo da una parte un relativismo estremo, le civiltà sono diverse fra di loro, non c'è motivo per ritenere che i parametri di valore che valgono all'interno di una civiltà siano inferiori o superiori rispetto a quelli di un'altra. Ciascuno pensa come vuole, non c'è un metro universale. E già qui, con l'idealismo tedesco, abbiamo sostanzialmente chiuso. Secondo, La filosofia, perché Spengler pensa di scrivere un libro di filosofia, la filosofia non consiste, come diceva Hegel, nel conoscere il proprio tempo per saperci stare nel modo migliore, no? La filosofia consiste nel profetizzare che fine farà il nostro tempo. Per cui, e questo è un retaggio nicciano, cioè puoi anche essere inattuale rispetto al tuo tempo, non importa che tu ti cali dentro il tuo tempo, quello che importa è che tu sia capace di comprendere il ritmo di evoluzione, non tanto il ritmo di evoluzione che ti ha portato fino a oggi, qui dove sei tu, ma quello che ti porterà alla fine. E questo vuol dire uno sguardo, è uno sguardo assolutamente sbilanciato, vuol dire, è sostanzialmente uno sguardo angosciato, guardo sempre avanti, guardo la fine. Voi capite, in forma molto vacillante, ma qui è l'essere per la morte. Cioè, è lo sbilanciamento del soggetto tedesco del Novecento che non sta più in sé, ma sta fuori di sé. È proprio il rovesciamento dell'idealismo. Sta fuori di sé, non come ci poteva stare il proletariato, che stava in sé e al tempo stesso fuori di sé perché aveva dentro di sé le ragioni universali, dentro il proprio particolare aveva le ragioni di tutta l'umanità. No, qui sta fuori di sé senza avere alcuna ragione universale, sta fuori di sé perché sa che deve morire, basta, e sa che prima di morire deve percorrere certe tappe. Ecco, e qui Spengler è sveglio, perché le vede queste tappe. Le vede. La civiltà moderna, tra l'altro, voglio notare, che non è figlia della civiltà antica. Per cui, per Spengler, la nostra grande autonarrazione, noi moderni siamo migliori degli antichi? Siamo un po' diversi dagli antichi, ma insomma l'albero è quello. Noi siamo figli di Platone, di Aristotele, di Virgilio, di Omero. No? Sono due civiltà completamente diverse. Quella là è una civiltà finita, equilibrata. Questa qua, moderna, è infinita e squilibrata. Voi capite, qui stiamo andando davvero un tanto al braccio, sta ragionando un tanto al braccio. Poi riempie questi ragionamenti un tanto al braccio di una infinità di esempi, alcuni dei quali sono anche intelligenti. Ma certo, lo schema è abbastanza grossolano. Mentre su di noi, sulla civiltà faustiana, ripeto, tira fuori delle osservazioni che piacciono, certo, sono state prese tipicamente dalla destra. O meglio, sono la trascrizione non dialettica di analisi che erano state fatte anche all'interno del pensiero dialettico marxista. Quale? Beh, che ad esempio la civiltà faustiana, rinviante all'infinito, animata da una spinta inesauribile, era necessariamente votata alla produzione di macchine. il sistema delle macchine poteva nascere solo dentro la civiltà faustiana, come volontà di potenza scatenata. E, rovesciamento, il risultato sarà che i soggetti della civiltà faustiana si assoggettano alle macchine. Il capitolo delle macchine di Marx nel Capitale, primo e tredicesimo, e nei Grundrisse parte da questo, solo che invece di parlare di civiltà faustiana che deve squilibrata e pensa alle macchine, parla della intensificazione della produzione di profitto che si ottiene attraverso l'introduzione delle macchine, cioè dà una spiegazione determinata del macchinismo, non indeterminata, non in termini di destino, ma in termini di classe. E c'è una bella differenza, non tanto per il motivo ideologico, quanto perché l'una ti consente di tenerla sotto, di avere la fiducia di poterla tenere sotto controllo, l'altra vuol dire che sei lì schiacciato e quel che succede, succede secondo necessità. Poi, non è finita qui, la contraddizione della società faustiana non è soltanto produrre macchine per volontà di potenza e produrre l'assoggettamento dei soggetti alle macchine, ma è anche un'altra, cioè che la civiltà faustiana è al tempo stesso portata all'irrigidimento, le macchine, e alla liquidità, il denaro. Cioè, macchina statica, denaro liquido. E non c'è mediazione. La civiltà faustiana vive immersa in questa contraddizione. Tenta di produrre tecnostrutture e queste tecnostrutture vengono continuamente erose dalla potenza liquida del denaro. Secondo ritmi e soggettività che sono la borghesia, la democrazia, il parlamentarismo. E una progressiva perdita di radicamento al suolo. Voi capite che per una pianta perdere il radicamento al suolo, siccome la civiltà è una pianta, la civiltà faustiana perde il radicamento al suolo sia perché produce macchine, sia perché produce denaro liquido. Poi c'è un'ulteriore mostruosità della civiltà faustiana, la megalopoli, la grande città, e qui Stengel si scatena. Perché si scatena? Perché gli facevano paura le città. Cioè, sotto il profilo della sociologia della cultura, qui siamo davanti a un professore di liceo di età guglielmina che vede nascere l'industrialismo e l'urbanismo nelle città, in alcune città tedesche, e ci vede nascere dentro i partiti di massa, cioè vede la distruzione dei tranquilli ordini della Germania preindustriale, della buona vecchia Germania filistea, e il nascere della vita nervosa, che è un tema tipico di questi anni, la vita nervosa delle città, vuol dire la mobilitazione sociale, atomizzazione, mobilitazione, radunarsi degli atomi in masse. Per cui abbiamo, qui ci vede, abbiamo macchina, denaro, borghesia, partiti di massa, grande città. Tutto tutto visto come necessario, un destino, e progressivamente portatore di tramonto. Eccoci qua. Tutto ciò non è. Allora, la domanda è, insomma, questa qui è vita o è morte? E a questo punto la domanda diventa interessante, perché apparentemente, comunque superficialmente, si potrebbe dire che Spengler ci offre un'immagine delle civiltà fatte di stadi cronologici, no? Nascita, sviluppo, indebolimento, morte. Quattro begli stadi diversi tra di loro. Ecco, in realtà ci sta dicendo che proprio, ecco, non c'è momento dello sviluppo che non sia anche al tempo stesso momento della decadenza. Ti sviluppi soltanto decadendo. Non c'è una fase in cui c'è sviluppo e basta, c'è sempre soltanto uno sviluppo che contiene in sé i germi della decadenza. Cresci decadendo. È difficile dire che l'Occidente decade nel momento in cui esplode il capitalismo, esplodono i partiti di massa, esplode il colonialismo, che Spengler collega evidentemente alla potenza del capitalismo. Cioè, è difficile dire che sta decadendo nel momento in cui c'è l'apice della sua potenza. Allora mi stai dicendo che qualche cosa di un po' più complicato di quello che mi sembrava che tu mi stessi dicendo. Mi stai dicendo che non si cresce senza mettersi a rischio, non si cresce senza covare all'interno elementi di disgregazione, non si cresce senza contraddizioni, non esiste una crescita pura e pulita a cui contrapporre una decadenza. La vita è decadenza, la vita è tramonto. Vuol dire che te la porti sempre dentro la contraddizione. Poi il modo in cui lui la racconta sono modi sostanzialmente superficiali, meramente impressionistici, schematici, ma l'idea di fondo è: non è vero che c'è una contraddizione che sopravviene a un certo momento, quella c'è sempre stata, è la ragione della nostra potenza, la nostra contraddittorietà è la ragione della nostra potenza. Tanto che, dopo che ha detto la sua contro la plutocrazia, bisogna accettarlo, è un pensatore che ragiona così, tanto che a quel punto ti aspetteresti che dice: bene, abbiamo fatto il ciclo, siamo arrivati alla borghesia, alla macchina, alla liquidità, al denaro, alla plutocrazia, alle città gigantesche, ai partiti di massa, alla atomizzazione della società, adesso decadiamo e spariamo dalla faccia della terra, vero? E arriva qualche cosa d'altro. Il fiore sta morendo, oltretutto abbiamo appena detto non ha più le radici affondate nel suolo, e invece no, prima di morire la civiltà faustiana si dà ad una estrema, punto interrogativo, si dà ad una nuova esplosione di vitalità e di potenza, il cesarismo. Allora, il testo scritto nel 14, pubblicato nel 18, Hitler non c'entra niente, tra l'altro Spengler era troppo guglielmino per apprezzarlo, benché si siano conosciuti, si siano parlati a lungo, pare, Spengler non aderisce, poi muore. Poi proprio non gli piacevano. Che cos'è il cesarismo? È quello che capite benissimo, cioè queste masse create dal capitalismo e dalla plutocrazia dentro le megalopoli, queste masse hanno un destino, il destino di essere comandate. Da chi? Da un nuovo Cesare. Cioè scomparsa del mondo borghese, borghesia, parlamentarismo, e appare sulla scena una potenza nuova collegata con la razza, che è una potenza di ringiovanimento, per cui si sta sostanzialmente rimangiando lo schema dentro il quale è finito. Non è vero che stiamo morendo, è vero che siamo sempre stati carichi di contraddizioni e che adesso queste contraddizioni produrranno una diversa, nuova forma della stessa civiltà faustiana, una forma che io, Spengler, chiamo cesarismo, il potere che incarna il sangue e la razza dopo la democrazia, dopo i partiti, un potere forte, un potere politico forte, che essendo noi all'interno della civiltà faustiana non può non essere aperto sull'infinito, cioè è un potere che non ha limiti. Non ha limiti e affonda, estrae la propria energia dal rapporto che istituisce con il sangue. Voi direte, è nazista. No, perché poi oggettivamente lui c'era lì e quando li ha visti gli ha detto di no. Ma certo, sta facendo un discorso che hanno fatto in molti in Germania, cioè sul superamento, ecco, delle forme della civiltà liberal-democratica. E badate, è anche sul superamento di un certo quale contenuto economico della società liberal-democratica contro la plutocrazia, contro il denaro, una politica che cessa di dipendere dal denaro e trae energia dal sangue. Allora, che dire? È un tramonto fiammeggiante, è un tramonto che non tramonta, in realtà lui non ci sta, giustamente, non ci sta a dire che cosa c'è oltre la civiltà faustiana, si prova a dire che cosa c'è oltre la civiltà liberal-democratica, capitalistica, attraverso uno strumento d'analisi che non è la negazione determinata dialettica, cioè la contraddizione di classe, quella che muove la storia, ma attraverso uno strumento d'analisi molto più rozzo, che è questa morfologia universale. La infinità del mondo occidentale pare non finir mai. Altro che, questo libro non è un libro pessimistico, è un libro ottimistico da un certo punto di vista, per chi crede, per chi si identifica con le sorti dell'Occidente, qui c'è scritto che l'Occidente cambierà forma ma manterrà la propria sostanza, cioè il proprio squilibrio vitale, proprio attraverso, proprio passando attraverso il degrado e la perdita di energia delle sue principali istituzioni, il Parlamento, la soggettività liberale. A quelle si può rinunciare, quelle sono già morte anzi, ma il principio di infinità, cioè il principio di volontà, di potenza, quello no, quello continuerà. Allora forse con questa interpretazione Spengler diventa un po' più attuale di quello che era, cioè un professore guglielmino che era sgomento davanti al corso del mondo e che è stato letto da milioni di lettori sgomenti. Forse facendo la tara al suo linguaggio insopportabile, eliminando un lessico del quale poi si sono impadronite le destre, ma se andiamo alla essenza della sua riflessione, aspettate a parlare di tramonto, il tramonto c'è sempre stato, prima di tutto, e poi perché vi siete così affezionati al mondo liberal democratico plutocratico borghese? L'essenza della vostra civiltà può benissimo andare avanti, andrà avanti in un altro modo, con la volontà di potenza espressa dai Cesari. Ci sono i capi carismatici, cioè non è che sia questa cosa, dai capi carismatici e dalla loro voluttà di sangue. E adesso parliamo un attimo di noi. Noi oggi stiamo assistendo a una erosione delle fondazioni liberal-democratiche della modernità, che erano state scosse dai totalitarismi, ma rispetto alle quali i totalitarismi avevano perduto la partita, prima quelli di destra, poi quelli di sinistra, se vogliamo usare questa parolaccia, totalitarismo. E stiamo assistendo sgomenti a quello che sembra l'esaurirsi della spinta propulsiva collegata alle categorie politiche e intellettuali della modernità liberal-democratica e social-democratica. Ma, ci rassicura, si fa per dire Spengler, state tranquilli, la vostra volontà di potenza troverà altre vie, troverà un'altra via di sicuro per esprimersi, rimanendo volontà di potenza. La politica dei capi. Ci dice qualche cosa? È qualche cosa che ci è del tutto estraneo? È qualche cosa che ci interpella in un qualche modo? Voi capite, non va bene leggere i libri come si leggono i fondi di caffè per fare le profezie. No. Però è bene leggere i libri per tirarci fuori qualche cosa che abbia senso per noi. Qui c'è l'idea che le contraddizioni non abbattono il sistema, ecco, che il sistema vive di quelle contraddizioni, che si può fare a meno di molte cose, anche di quelle che ci sembrano le più importanti. Le contraddizioni non abbattono il sistema. Il sistema è capace di sopravvivere in forme diverse, ma con la stessa logica interna. Ora, Adorno proprio questo vedeva in Spengler e diceva: ma questo qui ci vede benissimo, cioè vede l'essenza contraddittoria della civiltà occidentale, vede che tutte le categorie della civiltà occidentale sono tutte contraddittorie, cioè vengono contraddette tutti i giorni, tutti i giorni che Dio manda in terra, non è vero che il soggetto è il cuore del sistema dentro cui viviamo, non è vero che il popolo è sovrano, non è vero che il Parlamento è sovrano, è vero che c'è la plutocrazia che comanda, è vero che lo spirito nostro è sempre più privo come spirito di energia. È vero che nascono continuamente meccanismi di potenza non spirituale, ma di sostanzialmente improntati alla violenza. Per cui dice Spengler, vede giusto. Peccato che non veda le cause di questo, sbaglia clamorosamente le cause. E perché sbaglia le cause? E qui Adorno diventa, proprio Adorno, diventa quasi patetico, proprio Adorno, che non avrebbe voluto essere patetico nemmeno a costo di morirci, dice, ma perché a lui queste cose piacciono, invece a uno di sinistra queste cose devono dispiacere. Spengler esulta quando può dire che il soggetto è schiacciato dalla macchina, proprio trova godimento nella distruzione dei concetti fondamentali dell'Occidente e nel permanere dell'energia infinita dell'Occidente, prova godimento, mentre invece la sinistra, dice Adorno, la sinistra consiste nel dire che quei concetti sono tutti giusti e che sono i borghesi che li ammazzano, ma che noi di sinistra sapremo fare meglio. E voi, come vedete, anche a Spengler, parzialmente, Adorno applica il meccanismo interpretativo che applica Hegel, cioè la verità della non verità. Spengler è portatore di una non verità, che però è vera, solo che quella, la non verità, la verità della non verità di Hegel era più sofisticata, cioè in Hegel c'è un'istanza, quella che Adorno chiama un'istanza del particolare, è un'istanza che secondo Adorno è tradita da Hegel, mentre in Spengler quell'istanza non c'è proprio, cioè, la tesi di Hegel è sostanza-soggetto, la tesi di Spengler è sostanza come destino che schiaccia i soggetti. Ora, oggi è vero, la sostanza è un destino che schiaccia i soggetti, cioè è una vita sociale completamente oggettivata su cui i soggetti non hanno alcun potere. Però se tu non mi dici perché, e se non mi dici che dopo tutto ti piacerebbe che i soggetti fossero signori di se stessi, allora sei di destra. E non vi è dubbio che Spengler lo fosse, ma come spesso succede, quelli di destra ci vedono, non si nascondono, ciò che quelli di sinistra invece spesso si nascondono pietosamente allo sguardo. Tramonto. Tramonto come forza vitale. Certo, una forza vitale che travolge alcune delle narrazioni di cui eravamo intessuti. La sua filosofia è violenta come è violenta la realtà di cui è rispecchiamento. Certo, ma almeno quella violenza te la fa vedere, non la nasconde edulcorandola ipocritamente, almeno ti mostra la violenza in atto. Certo, vi aderisce entusiasticamente e allora sta a noi non aderirvi, ma avere la capacità di gettarvi uno sguardo non è male. Certo, in Spengler la storia è sottratta alla capacità dell'umanità. La storia diventa natura, si fa da sola, è un destino. Ma insomma, oggi che cosa di diverso possiamo constatare? Si fa molta fatica a dire che oggi la storia la fa l'umanità. Eppure bisogna cercare tutti i modi perché si possa ancora dire questo, ma certo non al prezzo di negarlo. non al prezzo di negare, diciamo così, l'evidenza. Poi Adorno in quel momento si vede che era depresso, opponeva a Spengler niente meno che l'utopia. Io dico che si può fare di meglio che opporgli l'utopia. Già è molto meglio quello che gli opponeva nel 21 Otto Neurath, cioè un filosofo del circolo di Vienna, un positivista logico. Tutti leggevano Spengler, anche questo ha letto Spengler e ci si è arrabbiato e gli ha risposto con un anti-Spengler, che abbiamo anche tradotto in italiano perché non ci facciamo mancare nulla. E la nozione di fondo di questo libro di Neurath è la nozione di plurifuturo, cioè fare lo sforzo di pensare a pluralità di futuri e non a una naturalità identitaria, identica a se stessa, di futuro. Il modo di pensare di Spengler, cioè per civiltà e non per stati o per classi, per civiltà, depurato entro certi limiti da elementi di necessità, è presente anche in pensatori forse meno fortunati, un po' più civilizzati, come ad esempio Arnold Toynbee, che fra il 34 e il 61, cioè 30 anni quasi, scrive la sua gigantesca opera A Study of History, un studio della storia, dove sostanzialmente ragiona in termini di civiltà, ragiona in termini di cicli vitali delle civiltà, ma si sforza di essere un po' meno indeterminato di Spengler, cioè di ragionare un po' meno in termini di essenza e di destino, e naturalmente non pensa in termini di classe e di rapporti di produzione, ma pensa in termini di élite. E dice, tutta la storia umana è storia di civiltà, le civiltà le fanno le élite. Può darsi. Le élite si distinguono in élite creative, che per l'appunto creano, cioè sono capaci di mettere al mondo qualche cosa di nuovo, e poi le élite creative, dopo che hanno messo al mondo qualche cosa di nuovo, hanno costruito un sistema di culturale, un sistema di istituzioni, si fermano, prendono paura, si mettono sulla difensiva e diventano non più élite creative, ma minoranze dominanti. E quando diventano minoranze dominanti, cominciano a declinare, a non avere più la forza per stare al mondo e vengono prima o poi spazzate via. Dal punto di vista delle relazioni internazionali, questo, dice Toynbee, significa il passaggio dall'egemonia all'impero. Quando c'è un'elite creativa, questa è capace di generare forme di egemonia anche internazionale. Quando l'elite creativa cessa di essere creativa e diventa minoranza dominante, dove c'era l'egemonia, lì instaura una coercizione reale che lui chiama impero. Cioè, fa stare insieme con le cattive quelli che prima faceva stare insieme con le buone. Ci dice qualcosa? Insomma, certe certe vicende, ecco, certe vicende. Quando un ceto politico diventa casta, è una elite creativa che diventa minoranza dominante. Poi decidere e capire quando è che una elite creativa diventa casta dominante, minoranza dominante è un'altra storia, però si può dire che vi sono delle fasi in cui i ceti politici costruiscono qualche cosa e delle fasi in cui i ceti politici pensano soltanto a riprodurre se stessi e la propria, il proprio comando sulla società. È un modo non inutile di ragionare. Infine, in tema di tramonti, siamo sempre, adesso Toynbee in inglese, Toynbee tra l'altro è il padre spirituale, non immediato, ma a una distanza di una ventina d'anni, una trentina, è il padre spirituale di Huntington, cioè la categoria di civiltà è una categoria, in realtà noi traduciamo Scontro di civiltà, un libro il cui titolo inglese è Clash of Civilization, e questa parola è evidentemente il calco del tedesco Civilisation, e Civilisation non è una civiltà, la coppia presente in nella letteratura è moltissimo presente in Spengler, culture, civilisation, si traduce di solito civiltà, civilizzazione, oppure cultura, civilizzazione. Molto meglio sarebbe, come suggeriva a suo tempo Pietro Rossi, tradurre civilisation come civiltà in declino. Dove civiltà in declino vuol dire che la civilizzazione è un fenomeno interno alla civiltà, non è un'entità diversa, ma è proprio il suo modo d'essere. Allora, Huntington, Clash of Civilizations, vuol dire, molto più banalmente, scontro di civiltà. Lui non ne sa niente di declini, lui sa soltanto che esistono le civiltà. E, a differenza di Spengler e a differenza di Toynbee, ecco un elemento di grande diversificazione, vede sfidata oggi non da un declino, ma come da un nemico la civiltà occidentale, sfidata da un'altra civiltà che è poi quella islamica. Spengler non si sarebbe mai sognato di pensare che la civiltà faustiana aveva un nemico nel presente suo contemporaneo, ma nemmeno per sogno. La civiltà faustiana occupa tutto il mondo. Qui invece, e non è un segno minore, non è un segno minore di angoscia, qui invece abbiamo l'idea che in questo mondo oggi di civiltà ce n'è più di una e sono in conflitto l'una contro l'altra. Non vi parlo della nozione di Occidente quale è stata elaborata da altri pensatori, uno che sarebbe interessante, Ernst Jünger, ma lì l'elemento del tramonto non c'è, per cui quello che mi interessa invece, mentre chiudo, è sottolineare questo. Oggi dire tramonto dell'Occidente, col punto interrogativo. Dire tramonto dell'Occidente vuol dire avere la forza di guardare in faccia certi fenomeni, quelli di cui vi parlavo in apertura. Avere la forza di metterli insieme, cioè non di dire c'è una crisi di qua, c'è una crisi di là, no, metterli insieme, cioè costruire un arco di crisi. Ecco, puoi fermarsi però. Puoi fermarsi. Cioè, vuol dire anche avere la forza di non correre alle conclusioni. Soprattutto le conclusioni più facili, cioè quelle di dire bene, allora l'Occidente, esiste l'Occidente ed è in crisi, anzi sta pure tramontando. No. Per cui io credo che si debba parlare di un doppio compito da svolgere contemporaneamente, mettere insieme e separare, avere la capacità di leggere le crisi come facce di un'unica crisi. Che certamente c'è, cioè lì c'è un impianto che è andato in crisi ed è inutile che ce lo nascondiamo. Non solo, ma quell'impianto pare che possa anche essere sacrificabile, purché restino forme di dominio, di violenza e di coercizione tendenti all'infinito. Insomma, non voglio parlare di politica spicciola, però vi sono forze politiche che si presentarono come antisistema, che si stanno facilmente adattando al sistema, ovvero il sistema può benissimo campare anche senza la sovrastruttura istituzionale e ideale della democrazia. Punto primo. Noi mettere insieme le crisi e tuttavia resistere alla tentazione di leggere la nostra civiltà come un'entità naturale che si estingue o che resta in vita cambiando, trasformandosi da margherita in pianta grassa. No. Ecco. A quel punto io credo che sia opportuno distinguere, cioè andare alla ricerca dell'origine delle contraddizioni, non di tenersele tutte così, come fenomeni naturali. Unire e distinguere, che si chiama critica, l'esercizio della critica. Avere la capacità di stringere in sintesi e la capacità di resistere al fascino della sintesi. Ecco, Spengler questa seconda di sicuro non l'aveva, ed è per quello che aveva milioni di lettori, mentre Adorno ne ha infinitamente meno. Resistere al fascino della sintesi, distinguere, e tuttavia avere anche gli occhi per leggere la complessità con uno sguardo. Se voi mi chiedete, allora stiamo tramontando o no? E io dico, siamo sempre stati in una fase di tramonto. Nell'età moderna avete mai conosciuto un momento in cui si dicesse, qui siamo fermi, stiamo bene, siamo ricchi e potenti e stabili? Mai! La nostra evoluzione è stata tutta fondata su strappi, rivoluzioni, violenze, guerre, e in quella fase eravamo potenti, non è che non lo fossimo. Oggi è una fase uguale a quella del passato? Non abbiamo motivo di ritenere di essere immortali, abbiamo motivo di temere che abbiamo molto da perdere. Sì. Proprio quello che è in corso di deperimento e che forse è ciò a cui tenevamo, ecco. L'umanesimo, la democrazia, lo stato sociale, un minimo di sicurezza delle vite. C'è il timore che si possa andare avanti allo stesso modo perdendo questo. Ma andiamo a vedere perché e andiamo a individuare quel punto in cui ci è possibile discernere fra ciò che vogliamo cambiare e ciò che vogliamo conservare. È probabile che questo sia un rivolgimento, perché è probabile che ciò che vogliamo cambiare e ciò che vogliamo conservare sia l'esatto opposto di quello che sta avvenendo adesso. Può benissimo darsi che noi vogliamo cambiare alcuni aspetti del sistema economico e conservare alcuni aspetti del sistema politico-istituzionale, mentre oggi pare che si conservino alcuni fondamentali del sistema economico, fondato essenzialmente sulla pressione del capitale su chi il capitale non ce l'ha, e che invece si vada perdendo ciò a cui forse siamo più legati, cioè le forme e la sostanza della democrazia. Allora, facciamo analisi complesse, ma al tempo stesso di chiarificazione, e cerchiamo di agire di conseguenza. Ripeto, questa azione di conseguenza può anche essere che il nostro debba essere il porci all'esatto opposto di ciò che sta succedendo, all'esatto opposto, conservare ciò che oggi si va perdendo, perdere ciò che oggi si va conservando. Del resto siamo dentro la Fondazione Gramsci, cioè dentro una fondazione intitolata a uno che sapeva ben essere in costante opposizione, senza il flash di uno Spengler, e tuttavia con la medesima potenza superiore, potenza intellettuale, con la medesima capacità panoramica di veder tutto. E però vedere tutto e vedere le parti, come dice Adorno, Spengler le parti non le vuol vedere soltanto il tutto che impone se stesso, e noi a questo, penso, dobbiamo rispondere con una fermezza intellettuale che si forma attraverso la continua riflessione sul presente e sul passato. Vi ringrazio per l'attenzione. Naturalmente sono a disposizione per ogni tipo di intervento, di interlocuzione, di domanda, di chiarimento.
Se no non la sento.
Allora, una prima idea che mi viene in mente è quella, grazie, mi viene in mente naturalmente Heidegger, cioè questa idea che c'è, come dire, un destino che non tiene in alcun conto della soggettività e che si riduce fondamentalmente a due entità automatiche, una che è il denaro, e ricordiamoci che anche nello stesso periodo c'era un'opera abbastanza importante che era quella di Simmel sulla filosofia del denaro, e quindi c'era già un dibattito in quel periodo sul valore denaro, però Simmel lo declinava in tutt'altro modo, non era una realtà automatica, era una realtà sociale. Invece qua abbiamo il denaro come realtà automatica e quindi in qualche modo estremamente collegata al mondo delle macchine. La megalopoli è la realtà dove questo denaro astratto che si regola da sé, e qui ovviamente mi viene da pensare all'economia finanziaria di oggi, gli automatismi della tecnica, pensiamo per esempio appunto alla nostra, se vogliamo, anche dipendenza che abbiamo oggi da 10.000 strumenti tecnologici dei quali non possiamo mai fare a meno, insomma c'è molta evidenza di questa sofferenza del soggetto. Un'altra cosa che mi viene in mente è Sorel, che è stato citato ultimamente, e mi vengono in mente anche alcune cose che stanno succedendo proprio in questi giorni, insieme ad un ragionamento, se vogliamo, di tipo appunto non forse adorniano, ma sicuramente di tipo marxiano. Cioè, ci sono degli elementi oggi che ci fanno pensare che ovviamente siamo di fronte ad un tramonto della soggettività, cioè sembrerebbe che Rimmel abbia ragione, no? Cioè, non esiste più una soggettività, in ambito marxista si fa difficoltà a trovare un soggetto sociale come si faceva facilmente riferimento fino a 30-40 anni fa, la classe operaia, il soggetto sociale che riesce in qualche modo a pensare, la parte che riesce a pensare il tutto come un tutto, e quindi, come dire, riappropriarsi della realtà oggettiva da un punto di vista soggettivo, non c'è. Però tuttavia ci sono degli elementi, per esempio penso non c'entrano assolutamente nulla, perché i pastori sardi non sono una classe sociale, tantomeno sono una classe operaia, eccetera, però c'è un elemento in quello che è successo in questi giorni che ha coalizzato, diciamo, una parte che potrebbe essere considerata anche forse come una soggettività, che ha tirato dentro di sé tutta una serie di elementi contrari al sistema, lo hanno bloccato, e questo mi fa pensare a Sorel quando parlava di sciopero generale, cioè in qualche modo si inceppa la macchina perché alcuni elementi della produzione che partono evidentemente dal basso, perché il pastore, per quanto non sia un lavoratore dipendente, fa ormai quasi un'economia di autosussistenza, che, come dire, verso il quale solidarizzano tutta un'altra serie di elementi e che creano una soggettività che contrasta con quello che è l'astrattezza del denaro che si autoalimenta da sé e della potenza tecnologica e soprattutto dell'economia che funziona in questo modo. Insomma, facendo riferimento storicamente a quello che è, mi viene in mente, il primo maggio, Stati Uniti d'America, Chicago, immigrati tedeschi vengono uccisi, e in qualche modo il movimento dei lavoratori fa riferimento, lo fa ancora oggi con questa festa, e quindi c'è uno spirito internazionalista che dovrebbe alimentare sempre, diciamo, una sinistra e la sua ricerca di una soggettività. Ecco, se c'è forse un barlume per una rinascita di una certa soggettività che possa fare veramente riferimento alla sinistra, secondo me è un percorso strettissimo, non so neanche come possa realizzarsi realmente, però deve, secondo me, passare da lì, cioè questo è l'elemento che può forse fare riconsiderare la soggettività all'interno di una sinistra che può, come dire, trovare delle nuove ragioni e un nuovo modo d'essere in un contesto che sicuramente è quello dove questi elementi automatici sono preponderanti.
Certamente, qui c'è proprio la scoperta, quello che Spengler ha visto è l'automatismo, e certamente quello che, e poi ha visto come soggettività quella dei Cesari. Noi possiamo pensare che i Cesari siano certamente delle soggettività, ma che il loro ruolo non sia poi altro che quello di riprodurre l'oggettività, per cui, certo, l'idea che la sinistra debba trovare, forse ricostruire le soggettività, è un'idea corretta, poi è più facile a dirsi che a farsi, ma certamente senza soggettività la sinistra dove va? Oppone un automatismo a un altro automatismo, è assurdo, la sinistra vive di soggettività. La sinistra si fonda sull'ipotesi che sia possibile essere soggetti nel mondo oggettivo. Bella sfida, bella, come dire, È un presupposto, è possibile che ci sia una soggettività libera o che si libera in un mondo fatto di oggettività, di falsa oggettività tra l'altro. Diciamo che non mi sembra che sia l'idea che tormenta di più la sinistra italiana di oggi, non vorrei dire altro. Abbiamo ulteriori osservazioni, domande, richieste di spiegazione. È vero comunque, Simmel in quel momento pensava le stesse cose in modo diverso, certo.
Allora, la mia è più che altro una domanda di carattere teorico, nel senso, rispetto anche al quadro generale della teoria di Spengler che lei ci ha, diciamo, riassunto e che in un certo senso ha messo in luce critica rispetto alla rielaborazione di Adorno, comunque la lettura di Adorno, diciamo il fatto che il tramonto non è unico ma molteplice. Che ne pensa, per esempio, della teoria delle resistenze che ha caratterizzato, per esempio, il pensiero politico del secondo Foucault? Cioè, mi spiego meglio. A un certo punto Foucault dice che le relazioni di potere che costituiscono, diciamo, costituiscono dei diagrammi e che sono praticamente attivi all'interno della società, ovviamente sono mutevoli, ma per mutare ogni relazione di potere si poggia su dei rapporti di forza e ogni rapporto di forza si poggia necessariamente su delle resistenze, cioè su due punti di resistenza. A un certo punto lui poi trasforma questa cosa nella teoria del governo e dice che il governo, che è appunto gestione e organizzazione di condotte, quindi il governo è sempre dei viventi, di fatto muta e si trasforma perché necessariamente in rapporto con delle resistenze. Quindi questa cosa qui, declinata all'interno del pensiero della sinistra, lui la solleva soprattutto per cercare, insomma, di dimostrare che in realtà uno dei principali problemi del comunismo, diciamo, a questo punto del pensiero marxista dal punto di vista storico, è il fatto che non è mai riuscito a sviluppare una razionalità di governo. Cioè ha sviluppato una razionalità della società, cioè ha una capacità critica della società, del suo processo storico, quindi anche una razionalità storica, cioè come si è prodotta, ma non ha una razionalità di governo. E non ha una razionalità di governo perché di fatto gli manca proprio la capacità di rappresentarsi come gestire le resistenze e la capacità trasformativa delle resistenze stesse. Per cui, per esempio, anche il discorso di trovare una soggettività, di fatto in un certo senso è un non problema, nella dinamica in cui un soggetto è appunto soggetto a qualcosa, cioè è sempre implicato in un processo di produzione che appunto necessita di un'analisi di quelle che sono le relazioni di potere.
Peccato che questa sia una risposta automatica. Lui sta dicendo, immaginatevi la società come un insieme di figure geometriche continuamente deformate. Ho capito. Quello che lui non può avere, Foucault non può avere, è una razionalità strategica. Non esistono razionalità strategiche, esistono soltanto resistenze locali, perché tutto è locale, non esiste un centro. Ho capito. Non vorrei che fosse una posizione un po' troppo, come dire, attenta a descrivere l'esistente invece che a criticarlo.
Però lui va alla di logica strategica.
Scusi, non ho capito.
No, lui a un certo punto, cioè, sviluppa questa teoria come logica strategica.
Sì.
Conflittuale
non vuol dire strategico.
Nel senso la sua elaborazione della strategia in un certo senso, per certi versi, è molto vicina a quella della tattica militare.
Tattica, appunto.
Però il concetto di strategia e tattica sono in realtà collegati. Cioè, ma uscita di questo vuol dire. Però all'interno dei testi, parla tanto di strategia quanto di tattica.
Sì, ma lui non, per definizione in Foucault non c'è una strategia.
intende come totalizzazione?
Non c'è, cioè, non c'è la capacità, la volontà di interpretare il presente come un tutto.
Ma in realtà, cioè, non è vero, nel senso che mi scusa, ma adesso
intanto si alza, per favore.
No, nel senso, a un certo punto lui proprio sviluppa un rapporto, per esempio, tra il processo di individualizzazione, l'anatomo politica, e un processo di totalizzazione, che è la biopolitica. Quella è una totalizzazione, tra virgolette, di una serie di processi
che ma non ha un centro, capisce? Perché? Hai capito? Ah, ho capito, secondo lui non è vero, il che vuol dire che la questione della forma e dei metodi di produzione non è quella in cui si determinano le condizioni del tutto. Se no mi sta dicendo che Foucault è Marx. Ho capito, ma non, sì, è un po' poco per tenerli insieme. Lei capisce?
È un'opinione, come questa, per esempio, di Ambalivara, ha scritto che in realtà sono estremamente vicini.
La mia opinione è che siano estremamente lontani, proprio perché per la genealogia di Foucault, intellettuale, se no, voglio dire, anche per il suo rilievo storico.
Nessuno può schiacciare, diciamo.
Ecco, guardi, noi sappiamo di Foucault questo, che l'influenza di Marx su di lui finisce sostanzialmente con la storia della follia. Dopo c'è un processo autonomo che è molto più figlio di Nietzsche che di Marx. Allora, uno può dire che Nietzsche era materialista, ma certamente non che è uguale, ma che il materialismo di Nietzsche avesse qualcosa in comune con quello di Marx. Capisci?
Nel senso, no, capisco, non sono d'accordo.
Pazienza.
No,
diamo la parola a qualcun altro. Sentiamo ulteriori richieste di poi, tra l'altro, non c'entra molto con Spengler sta roba qui. Sentiamo se vi sono altre richieste di chiarimento. Voi capite che. Prego.
Curiosità piccola, minuta. All'inizio questa traduzione che sto facendo di due
a sinistra. Ma io perché Spengler non è questo bene prezioso di cui secondo me di cui valesse la pena proprio, in realtà non è neanche vero che la sinistra si impadroni della sinistra, di fatto non esiste, per cui non si può più dire la sinistra si impadronisce, la sinistra è così, cioè non è il meccanismo che avvenne negli anni 70 con Schmitt, quando sia pure morente esisteva una sinistra che si impadronì di Schmitt deliberatamente. Qui c'è un ragazzo, un giovane studioso che afferma e che è insomma di cultura di sinistra, che traduce bene Spengler e che cerca di darne un'interpretazione. Quella che ho dato io, tra l'altro, è la più vicina, è abbastanza vicina a quella che è proposta da questo giovane studioso, ed è un'interpretazione un po' meno schematica, cioè che mette un po' più in discussione quello che, se uno lo legge velocemente, trova in Spengler, cioè da una parte c'è cultura, dall'altra c'è civilization, da una parte ci sono i momenti forti di crescita, dall'altra ci sono i momenti di declino, che sono tutti borghesi, liberali, macchinistici, spirituali. Ecco, allora, andando a scavare un po' di più si vede che è probabile che almeno per la civiltà faustiana, che è poi l'unica che ci interessa, si possa dire che nasce declinando e che il declino è motivo della sua energia, non è motivo della sua morte. Come dire, Spengler arriva fino a comprendere la coessenzialità della modernità e della contraddizione. Che è un bel andare, è un bel andare. Poi si ferma. poi perché gode pazzamente nel vedere, nell'immaginare in realtà i Cesari che organizzano le masse in nome del sangue, ecco. Cioè questa via d'uscita, ecco. Però l'idea della coessenzialità della civiltà moderna e della contraddizione è un modo per rendere Spengler un po' meno grossolano rispetto alla lettura che ne dava Evola, ecco. Non so se...
Sì, a questo punto chiedo una domanda. Questo cesarismo lo divide in qualche modo in progressivo e regressivo, cioè perché allontanamente anche
No, non c'è progressivo e regressivo, è un destino. Tanto per cominciare, per cui non c'è né progresso né regresso, è un destino di rallentamento del declino. Succede, deve succedere, non può non succedere, non è progressivo. Diciamo che lui si capisce che ne è molto contento, ecco, ne è molto contento perché è la pietra tombale sopra la civiltà borghese. Questo sì. Abbiamo ulteriori richieste? Comunque, diciamo così, non verrà fuori da Spengler riletto, a parte che ha girato pochissimo questa traduzione nuova, non verrà fuori una sinistra spengleriana come è venuta fuori una sinistra schmittiana dagli anni 70, ecco, no, sicuramente no, per mancanza di sinistra, ma anche per l'aggettiva debolezza, maggior debolezza di Spengler, che non è, ripeto, non è uno sciocco, ma certamente si innamora troppo facilmente della propria facilità ideativa, ecco, cioè è troppo impressionistico per essere davvero profondo, però su certe cose le ha viste, cioè proprio quelle, va detto, le ha viste, e poi se si vuole, non ci interessa, ma insomma se si vuole dare un giudizio, quando cose simili a quelle che aveva visto si sono realizzate, mentre scrivendone era entusiasta, quando le ha viste è stata tutt'altro che entusiasta, per cui, insomma, un minimo di decenza l'ha pure dimostrata, ecco. Poi in Italia di lui si è letto più una serie di brevi saggi degli anni 30 che venivano fatti tradurre in Italia da Mussolini, perché in alcuni di essi si parlava di Mussolini come uno dei Cesari, ecco. Sono cose che hanno girato prima nella cultura, cioè nelle case editrici alte, cioè Mondadori, dopo sono finiti nelle case editrici di estrema destra. Però lui non era una persona, ecco, diciamo così, era innamorato della propria capacità di costruire immagini e della propria capacità di costruire antitesi, ecco, questo sì, ma non era un uomo malvagio, ecco, non aveva neanche dentro di sé l'energia furiosa che in una certa fase, ad esempio, fu dimostrata da Schmitt, ecco, no, era più un professore di liceo colto, da cui si possono imparare tante osservazioni puntuali su determinati aspetti delle culture. Aveva letto un mucchio di libri, ma quello che ci interessa è la domanda del tramonto, che non ci si può porre se non a partire da lui, ecco, come va decifrata? Ho cercato di spiegare che va decifrata chiedendosi prima di tutto chi ti dà il diritto di pensare che esista una civiltà unitaria dentro la quale sta tutto quello che ci interessa, chi ti dà il diritto di pensare che questa abbia una vita organica, nasce, cresce, declina e muore, e che cosa stai vedendo con questa immagine, che cosa non stai vedendo. Chiaramente non sta vedendo la contraddizione determinata, e oggi questa immagine che cosa ci può dire? si può dire, io credo che bisogna saper guardare il tutto e la parte, l'insieme delle crisi e la crisi che genera le crisi, cosa che lui non sa fare, che non voleva fare, perché lui appartiene a quella razza che dice che non c'è una contraddizione più contraddittoria delle altre, cioè alla razza del pensiero negativo. C'è la contraddizione, non ci sono le contraddizioni, fra cui una è decisiva. Questo non toglie che, ripeto, chiudiamo, la capacità di guardare a volte sia più forte in questo tipo di autori che negli autori della sinistra, perché qui c'è evidentemente una freddezza, una disperazione, un disinteresse per portare in salvo qualche cosa che può essere condannabile, che produce cecità per certi versi, ma per altri versi produce una capacità visiva molto molto acuta. La prossima volta che sarà mercoledì 20 febbraio, sentiremo il professore Giulio Giorello su Scienza e Tecnica, tra fede e sfiducia. Vi ringrazio per la vostra presenza.